Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dall'Epistola agli Ebrei. Leggeremo dal capitolo 5 i versetti da 1 a 10. Ebrei, capitolo 5, i versetti dall'1 al 10. Infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza ed è a motivo di questa debolezza che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Fin qui la parola del Signore. Continuiamo anche questa mattina a meditare sulle esortazioni che l'autore dell'Epistola agli Ebrei, che senza alcun dubbio era un pastore appassionato, continuò e continua a dare a questi credenti che, come sappiamo, erano in uno stato di confusione e di titubanza. Come incoraggiare, come rinvigorire persone che si sono intiepidite nella fede e dinanzi alle quali le realtà spirituali stanno perdendo o magari hanno già perso colore e valore? Come ravvivare la fiamma dello zelo che si va spegnendo? E c'è un solo modo, e lo scrittore agli Ebrei lo sa molto bene. E questo modo è mostrare l'eccellenza e la gloria di Cristo, dipingerlo al vivo dinanzi agli occhi di questi uditori e mostrare che niente e nessuno può reggere al confronto. Domenica scorsa ho già spiegato che l'eccellenza del Figlio di Dio, alla fine, giunti a questo punto dell'Epistola, viene messa a confronto, viene paragonata con la figura che nel popolo giudaico, nel popolo ebreo, era la più onorata e la più importante, soprattutto del sistema religioso, cioè quella del sommo sacerdote in generale e in particolar modo alla figura di Aronne, che era stato il primo dei sommi sacerdoti. Questi credenti, che erano di nazionalità ebraica, lo ricordo ancora una volta, erano tentati a tornare alla forma e alla pompa dei riti che avevano abbandonato, dei riti della legge mosaica. E per quale ragione, come mai lo facevano? Questo è comprensibile perché, vedete, prima di tutto erano cresciuti in quelle forme. E ciò che noi impariamo quando siamo bambini, quando siamo piccoli, ciò che impariamo e ciò che facciamo quando siamo piccoli, ha sempre un fascino particolare, specialmente se, come dovrebbe essere sempre, la nostra infanzia è stata felice e spensierata. Ma non solo per questa ragione questi credenti tendevano a ritornare alle forme che avevano imparato quando erano piccoli, ma anche perché, onestamente, la forma e il culto ebraico del Tempio in particolare aveva un grande effetto sulla mente delle persone, perché questi riti, queste cerimonie avevano certamente, si rivolgevano ai sensi, l'odore dell'incenso o dei sacrifici che venivano bruciati, la bellezza del Tempio stesso. Tutte queste cose, vedete, erano in contrasto con la semplicità della fede cristiana, che non aveva bisogno di queste forme e di queste cerimonie pompose. E purtroppo, e questo è quello che si verifica ancora oggi, la gente tende a preferire ciò che soddisfa l'esterno, l'esteriore, piuttosto che ciò che appare come lontano e astratto. E poi, infine, tendevano a tornare anche a questi riti perché, in definitiva, facevano parte della loro cultura. Dicevo, erano cresciuti in queste cose, e ciò che accade quando, nei momenti di crisi, in assenza di una cultura, di un sistema che è più forte e migliore, è quello di farci ritornare alla posizione di partenza, con un termine informatico si direbbe alla posizione di default, cioè si ritorna in genere da dove si è partiti. A volte queste cose accadono anche ai cristiani del XXI secolo, non dovete pensare che sono cose che accadono soltanto, che accadevano soltanto una volta, perché, e non sto parlando, vedete, di quelle chiese che hanno subito una strana fascinazione con il ritualismo giudaico, ce ne sono tante, anche in Italia, chiese dove le riunioni vengono introdotte col suono dello shofar o con altri riti dove si accendono candele e dove si vedono candelabri e dove ci sono anche addirittura paramenti, eccetera. Non sto parlando di queste cose, non me la sto prendendo in questo senso con questa forma di fascinazione per il ritualismo giudaico, ma parlo di credenti che dopo un tempo più o meno lungo di entusiasmo nella fede cristiana vedono esaurirsi la spinta iniziale e tendono a ricadere lì dove si trovavano prima. E così, se sono stati amanti della cultura hippie o pop, tornano a quel genere di abbigliamento, a quel genere di musica, a quel genere di forma, o magari se hanno vissuto in una forma di apatico agnosticismo o di altro, dopo un po' di tempo magari conservano qualcosa del cristianesimo, ma tendono ad intiepidirsi. Questo è l'intiepidimento. L'intiepidimento è non avere lo zelo e l'entusiasmo che deve caratterizzare la gioia della vita cristiana e portare qualcosa della vita cristiana, però in fondo in un sistema, in una struttura di vita che è quella che è sempre stata. Di certo ce ne possono essere anche tra di noi di persone che si sono o che si stanno intiepidendo. E per questa ragione, per queste persone che si sono incamminate o che si incamminano nella via del declino, dello sviamento, per varie vicissitudini hanno perso questa gioia, questo entusiasmo che li ha caratterizzati per un tempo, o magari per persone che non l'hanno mai conosciuta, qui c'è davvero un grande rimedio. Il messaggio per i destinatari originali dell'epistola è anche per noi questa mattina. E qual è il messaggio? In due o tre parole. A questi credenti lo scrittore diceva: Gesù Cristo è un sacerdote migliore. Volete andare ai vostri sacerdoti? Volete tornare al sistema sacramentale o sacrificale giudaico? Gesù Cristo è un sacerdote migliore. Non scambiate ciò che è meglio per ciò che è peggio. E per noi che ascoltiamo oggi, e il messaggio è più o meno lo stesso: Gesù Cristo è meglio di qualunque cosa, di qualunque persona, di qualunque sistema, di qualunque forma, di qualunque cultura, di qualunque situazione nella quale voi possiate immaginare di trovarvi. È meglio, Gesù Cristo è migliore, è il sacerdote migliore sotto ogni aspetto. Egli possiede tutte le qualifiche necessarie per essere un sacerdote, dice lo scrittore a questi ebrei, dice anche che Gesù è il sommo sacerdote convocato, chiamato da Dio, ed è migliore di qualunque sacerdote, sommo sacerdote umano che voi abbiate mai potuto conoscere. Perciò, in che cosa è migliore e perché è migliore Gesù? Il primo punto, la prima mia affermazione è questa: che Gesù è migliore nella sua relazione con i peccatori. E guardate, quello di essere un mediatore tra Dio e gli uomini, per il bene degli uomini, nelle cose che riguardavano Dio, era proprio il compito del sacerdote. Il sacerdote, come vi spiegavo la volta scorsa, era un uomo particolare, chiamato, santificato, messo a parte, consacrato, per occuparsi degli uomini. Il sacerdote doveva vivere costantemente tra questi due mondi, tra la realtà e il mondo di Dio e la realtà e il mondo degli uomini, e doveva consapevolmente, fin dal primo momento della sua giornata e fino alla fine della sua giornata, sentire che viveva tra Dio e gli uomini, per portare Dio agli uomini e per portare gli uomini a Dio, con i suoi sacrifici, con le sue preghiere, con i suoi con il profumo che offriva. Doveva vivere in questa consapevolezza. Questo era il compito del sacerdote. Ogni sacerdote era un ministro, era un servitore di Dio e un servitore del popolo di Dio. Alcune volte ho sentito qualche pastore dire: io sono un servo di Dio, non sono un servo vostro. Non è vero. Noi, in quanto sacerdoti e non solo pastori, siamo servi di Dio e servi dei nostri fratelli. E il sacerdote doveva vivere in questa consapevolezza, e pertanto il sacerdote era migliore, era quello che aveva a cuore la felicità e il benessere degli uomini, e che si impegnava per la felicità e per il benessere spirituale degli uomini, prima di tutto. Purtroppo la scrittura riporta di casi di sacerdoti corrotti e interessati soltanto al proprio tornaconto. Che storie terribili, quelle per esempio del Levita Voltagabbana che troviamo nel libro dei Giudici, che prima per soldi si unisce a Mica e al suo culto idolatra, e poi, appena ne ha la possibilità, si rivolge a qualcuno che lo paga di più o che lo paga meglio. Giudici 17 e 18. Pensiamo ad altri sacerdoti corrotti come i figli di Eli, Ofni e Fineas, che fecero una brutta fine, uomini che piuttosto che servire il popolo servivano se stessi. essi erano sacerdoti corrotti. Al tempo di Geremia, al tempo di Ezechiele, uomini che avrebbero dovuto parlare ad altri uomini di Dio, che invece dicevano pace, pace, quando pace non c'era. Oppure che nutrivano se stessi e sfruttavano le pecore, scorticavano le pecore, si nutrivano delle pecore piuttosto che nutrire le pecore. Certo, nella storia della scrittura ci sono esempi di pessimi sacerdoti, tali persone furono un oltraggio al sacerdozio, però la Bibbia ci parla anche di sacerdoti buoni e devoti. E lo scrittore paragona Cristo a questi sacerdoti, ai migliori esempi. Ezechiele, un profeta di Dio, era un sacerdote, e questi furono uomini di fede, di visione. Poi abbiamo nella Bibbia la storia di sommi sacerdoti zelanti come Josadac, menzionato da Ageo, o Giosuè, del quale bellissima storia, potete leggere nel capitolo 3 di Zaccaria questo sommo sacerdote Giosuè, che si trova davanti alla presenza di Dio con i propri abiti sporchi e che si prega affinché gli si potessero dare degli abiti puliti, una tiara pura, e potesse esercitare degnamente l'ufficio di sommo sacerdote. Quindi nella Bibbia ci sono anche esempi di ottimi, di buoni sommi sacerdoti. Bene, Cristo è il migliore, non solo nell'ufficio e nel compito che ha svolto, come vedremo nel prossimo sermone, ma anche nel trattare con i peccatori. E qui, nel passo che abbiamo letto, guardiamo perché Gesù è migliore nel trattare con i peccatori. Ricordiamoci, egli, il sacerdote, sta tra Dio e l'uomo, e quindi il miglior modo è avere la migliore attitudine nei confronti di Dio e la migliore nei confronti degli uomini. Il migliore dei sacerdoti umani comprendeva la condizione degli uomini che erano beneficiari del suo servizio e che sono qui definiti ignoranti ed erranti. Guardate, quando si parla di uomini ignoranti ed erranti, di chi si sta parlando? Sta parlando di voi e di me. Noi siamo gli ignoranti e gli erranti. Spesso l'uno e l'altro, a volte l'uno, a volte l'altro. Nel sistema sacerdotale c'erano dei sacrifici che erano destinati per chi commetteva dei peccati per ignoranza. No, quando qualcuno faceva qualcosa, potete leggere di questo nel Libro dei Numeri al capitolo 15, versetti 22 a 31, nel Levitico dal capitolo 22, versetti 14 a 16, persone che sbagliavano senza sapere di sbagliare. Bene, quello era un vero e proprio peccato, un vero e proprio errore, e necessitava di un sacrificio. Ma poi ci sono anche i peccati compiuti non per ignoranza, ma per ostinazione. Questi sono gli erranti. Non solo gli ignoranti sbagliano, ma anche c'è un tipo di ostinazione, di quello di cui si è parlato, vi ricordate, abbiamo trattato del Salmo 95, quando Dio dice: io non entreranno nel mio riposo, perché? Perché è un popolo ostinato, ribelle, un popolo di collo duro che conosce la volontà di Dio e non la vuole fare. Ecco, guardate, il sacerdote migliore chi è? Il sacerdote migliore è colui che tratta nel modo migliore nei confronti di queste persone, ignoranti ed erranti. Spesse volte i sacerdoti giudaici, noi vediamo che avevano un atteggiamento sprezzante nei confronti del popolo. Vi ricordate cosa leggiamo nel Vangelo di Giovanni? Mi è venuto in mente questo versetto ieri o l'altro ieri mentre Quando a un certo punto leggiamo al capitolo 7, il versetto 49, questa parola da parte del sacerdote che dice: questo popolino è maledetto, non conosce la legge. Questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Era un buon sacerdote colui che parlava così nei confronti degli ignoranti? Non lo era. Il buon sacerdote è colui che può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti. Allora, ascoltatemi, questo termine che qui, questo verbo che è qui tradotto avere compassione, è un verbo importante e si trova soltanto qui nel Nuovo Testamento. Per voi che amate il greco, qualcuno che può diciamo fare delle indagini, metriopateo significa letteralmente essere misurati nell'esprimere le proprie passioni. Cioè, quali sono le passioni che possono scaturire nei confronti di una persona che è ignorante o è errante? Quali sono le passioni che possono sorgere dal nostro cuore quando vediamo uno che dovrebbe fare la volontà di Dio e che non lo fa? Alcuni con ostinazione, altri per ignoranza. Sarà impazienza? Sarà rabbia? No, cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quando io ho fretta, devo camminare per strada e davanti a me c'è il classico vecchietto con la macchina che si piazza in mezzo alla strada, non ti fa passare, ti fa camminare a 20 all'ora. Ecco, lì ho bisogno di metriopateo, di dominare le mie passioni, di essere paziente, di non dare libero corso alle mie passioni nei confronti di una persona che è debole, nei confronti di una persona che sbaglia magari in certi casi. Ora, i sacerdoti dovevano avere questa attitudine, e il miglior sacerdote era colui che offriva i sacrifici per questi ignoranti ed erranti con la migliore attitudine di pazienza, di compassione. Perché? Perché tutto sommato era nella stessa barca. Non è vero? Il miglior sommo sacerdote, il mio sacerdote, non era egli stesso un peccatore? Non aveva lui stesso bisogno di essere perdonato? Ma perché Gesù è migliore dei sacerdoti? Ci arrivate, no? Perché lui è misurato nella sua reazione nei confronti dei peccatori, è paziente, è gentile nei confronti di ignoranti ed erranti pur non avendo mai peccato. Supponete questa situazione, che voi vedete arrivare una persona che si è sporcata di fango, completamente con il proprio vestito sporco di fango, e questa persona è imbarazzata, è piena di vergogna perché è sporca, dovrebbe essere pulita, e voi andate verso di lei e le dite: guarda, ti capisco, so che cosa significa, conosco l'imbarazzo, conosco la vergogna, conosco gli sguardi e le parole della gente, sono cose che ho provato anch'io molte volte. Dovrei arrabbiarmi con te perché stai sporcando casa mia? Ma l'ho fatto anch'io molte volte, non posso condannarti, altrimenti condannerei me stesso. Vieni qua, ti vengo in aiuto, ti lavo. Ecco, questa è l'attitudine compassionevole dei sacerdoti. Ma quelle persone che deve trattare con l'infangato con pazienza e con compassione lo fa perché anche lui è nato nel fango. Anche lui è partecipe della stessa sporcizia, ma Cristo no! Perché è un sacerdote migliore? Perché lui viene a noi sporchi di fango e ci dice: io ti capisco, io so cosa significa, so la vergogna che stai provando, so l'imbarazzo che stai provando, anch'io sono stato coperto di fango. Tuttavia sono stato coperto di fango non perché sono nato nel fango, ma perché sono sceso nel fango per tirarti fuori da questo fango. Mi sono fatto uomo e ho preso il fango di cui è costituita la natura umana per liberarti dalla sporcizia nella quale la natura umana è caduta. Vieni qui! Quanto sei infangata, figlia mia! Quanto sei infangato, figlio mio! Ma io ti lavo! Io ti aiuto! E sarai più bianco della neve. Vedete che Gesù è un sacerdote migliore? Nel suo trattare con i peccatori. È un sacerdote migliore per la sua vocazione. Dice lo scrittore agli ebrei, e questo è il mio secondo punto, che nessuno si prende da sé questo onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Ora, Gesù è l'eletto sommo sacerdote, colui che è stato scelto e stabilito da Dio. Perché la grande dignità e responsabilità del compito del sacerdote, che si tradussero in gravi maledizioni e severi giudizi nei confronti di uomini ambiziosi che nella storia di Israele avrebbero voluto appropriarsi di questo ufficio, come Core, Datan, Abiram, non è il caso del nostro sommo sacerdote. Un vero sacerdote poteva esserlo soltanto in virtù di una scelta divina, doveva ricoprire quell'ufficio non soltanto in virtù di un desiderio ardente. Io voglio essere sacerdote. Non era possibile entrare nel sacerdozio in virtù della propria volontà. Non poteva entrare nel sacerdozio perché il popolo votava che quest'uomo facesse il sacerdote. No, facciamo un'elezione per scegliere i sacerdoti. No, l'elezione non era da parte del popolo, non era una volontà dal basso, ma doveva essere una volontà dall'alto. Per essere sacerdoti bisognava nascere nella tribù di Levi ed essere chiamati su specifiche e precise richieste e con particolari caratteristiche. E anche su questo Gesù Cristo è un sacerdote migliore. Lui è sacerdote in quanto figlio di Dio in virtù della sua natura divina ed eternità del piano divino. A un certo punto nel discorso il salmista ritorna dove era partito, al Salmo 2, no? E cita il Salmo 2, il versetto 7: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Vi ricordate quando vi ho spiegato che questa citazione dei passi dell'Antico Testamento, fatti nel Nuovo Testamento, portano tutto l'insegnamento di quel passo, non solo il versettino, ma tutto il contesto. Qual è il contesto del Salmo 2? Il contesto del Salmo 2 è la ribellione degli uomini nei confronti di Dio e del suo re Messia. E quando qui lo scrittore agli ebrei dice che Dio ha detto a Cristo: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, vuol dire che nel Salmo 2, quel salmo è un salmo messianico che parla di Cristo e che Cristo era non solo preesistente prima della sua incarnazione, ma che Cristo è stato designato, il figlio, il Logos, la parola, designato da Dio per essere il re Messia. stato chiamato dal Padre per compiere questo ruolo. Dio lo ha scelto per redimere l'umanità. E Gesù Cristo assunse una vera natura umana, un vero corpo, una vera anima razionale. E la congiunzione delle due nature, l'unione nell'unica persona di Cristo, lo fanno diventare un perfetto e unico mediatore. Egli è vero Dio e vero uomo. Non si può apprezzare e comprendere come Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo se non si comprende questo. Dio è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e l'uomo. Gesù Cristo, uomo. Vero Dio e vero uomo. Sarebbe da fare un interessante parallelo tra la preghiera che Gesù rivolge al Padre in Giovanni 17, ma probabilmente lo faremo più avanti perché il tempo mi viene a mancare. Ma cosa voglio dire? Voglio dire esattamente questo, che Cristo è stato chiamato e stabilito da Dio in modo speciale, che la sua natura divina e la sua natura umana fanno di lui un sommo sacerdote migliore. E infine, egli è migliore perché è sacerdote e anche più che sacerdote. Il ministero di Cristo è quello di sacerdote, profeta e re. Gesù non era un levita, era un giudeo, era discendente della tribù di Giuda, discendente di Davide. E però dice qui al versetto 6, ed è la conclusione del passo che stiamo esaminando, che Dio dice di lui, e questa è un'altra citazione di un altro salmo, il salmo 110, il versetto 4, dice: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. C'era questo ordine levitico, ma c'era un altro ordine strano, questo versetto di questo Melchisedec. Melchisedec è uno dei personaggi più misteriosi della Bibbia. Se ne parla solo in tre punti nella Bibbia, solo tre volte. Genesi capitolo 14, il Salmo 110 e poi qui è nell'Epistola agli Ebrei. Dico nell'Epistola agli Ebrei, poi al capitolo 7, diciamo, la figura di Melchisedec ci sarà spiegata in un modo straordinario. Ma chi è questo Melchisedec? Chi è questo Melchisedec? Era un uomo che appare dal nulla, va incontro ad Abramo, gli porta pane e vino, benedice Abramo, riceve da Abramo la decima, e quest'uomo è detto che è un sacerdote in eterno, Cristo è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Perché Melchisedec e il sacerdozio eterno di Cristo viene messo a paragone? Perché di Melchisedec non sappiamo né chi era suo padre né chi era sua madre, appare, scompare, non si sa quando è nato, non si sa quando è morto. Cristo ha un sacerdozio eterno che non si trasmette. Melchisedec precede Levi e appartiene a un ordine diverso in cui l'elemento della scelta e della grazia sono ancora più evidenti. E Melchisedec, e questa è la cosa che ci interessa in questo momento, avremo modo di parlare di Melchisedec, e oltre ad essere sacerdote è re. Infatti Cristo, oltre ad essere sacerdote è re, ed è profeta. E quindi Cristo è più che sacerdote. Cristo è migliore. Gesù Cristo è meglio. Due o tre parole, ho concluso ancora, riguardo l'applicazione pratica di queste verità. La prima cosa, qual è? La prima cosa è che Gesù Cristo è l'alfa e l'omega, egli è il punto di partenza, egli è il punto di arrivo, è il centro e la periferia, Cristo è tutto. È il nostro sole che ci riscalda, la nostra luce che ci illumina, la nostra acqua che ci disseta, il nostro pane che ci sazia, è il nostro conforto, è la nostra vita. Cristo è tutto. ed è il migliore. È il migliore. È il migliore degli uomini, è il migliore tra gli uomini, è il migliore tra gli amici, egli è Dio, egli è benedetto in eterno. E tutta l'eccellenza che noi possiamo trovare in ogni campo, tutta la bellezza, tutta la gloria, tutta la maestria che puoi raccogliere e apprezzare in questo mondo davanti a Gesù Cristo scompare. E qualunque attaccamento puoi avere alla tua nazionalità, alla tua città, al tuo lavoro, alla tua moglie, al tuo marito, ai tuoi beni, qualunque attaccamento tu possa avere, qualunque affetto possa possedere, qualunque cosa costituisca il tuo diletto, sappi che Gesù Cristo è migliore. È un diletto più grande, più puro, più soddisfacente. Perché prima o poi di tutte le cose che oggi ci fanno godere saremo privati. O ci lasceranno o noi le lasceremo. Ma Cristo è meglio. Dimenticatevi di tutto quello che vi ho detto stamattina, ma non dimenticatevi di questo. Cristo è meglio. Egli è l'eletto di Dio, più degno di lode, più completo, più glorioso, il nostro capostipite, e in Lui abbiamo le migliori benedizioni, le migliori promesse, il suo ministero è completo, non manca di nulla, e noi in Lui non manchiamo di nulla. La seconda cosa, ci sono delle implicazioni in questo passo sul ministero cristiano, sul servizio cristiano, a qualunque livello, a qualunque livello. Il servizio cristiano, sia quello del pastore o quello del diacono o quello di qualunque qualunque cristiano, perché ciascuno di noi è un servo di Cristo, è uno schiavo di Cristo, ciascuno di noi è chiamato a servire Dio e servire il prossimo. Il servizio cristiano non è il desiderio, non deve scaturire dal desiderio del prestigio o da qualunque motivazione egocentrica di interesse personale. C'è gente che vuole servire Dio per queste cose, per avere prestigio. Quanta gente! Io qualche tempo fa ho saputo che da quando sono andato via dalla mia città di Messina sono sorte decine, forse non so se centinaia, ma decine di chiese e chiesette e gruppi evangelici frammentati. Perché quello che succede in una chiesa è che spesse volte due persone hanno una opinione diversa su una questione secondaria, la loro teologia è identica, o perlomeno dovrebbe essere, ma poi per questioni secondarie si separano, si formano un'altra chiesa, un altro gruppo, e poi quella si divide ulteriormente, ancora. Non è uno scandalo tutto questo? E chi è che stabilisce che quelle persone sono dei pastori? Spesse volte sono persone che si autoproclamano tali, o che sono al massimo proclamate da un gruppetto di persone che li segue. Fratelli, la chiamata al ministero, il servizio cristiano, è qualcosa che deve iniziare da Dio e deve essere una chiamata celeste, divina, non per il desiderio personale del proprio progresso o del proprio interesse, ma di amore vero nei confronti di Dio e nei confronti degli uomini. Ed è c'è la necessità di una divina ordinazione e chiamata, come si vede. Certo, il desiderio personale deve essere presente, ma devono essere presenti anche le qualifiche morali, spirituali, intellettuali, devono essere presente il concorso della testimonianza di persone e soprattutto la buona provvidenza di Dio. Ci sono delle implicazioni poi di questo passo, e con questo ho concluso davvero, sulla nostra certezza. Uno dei problemi più seri e gravi per i cristiani onesti è: come posso essere certo della mia elezione, della mia, che appartengo al popolo di Dio, della mia salvezza? Alcuni risolvono il problema in modo semplice, dicono: non puoi essere mai certo della tua salvezza, perché domani potresti decidere, come siccome hai deciso di diventare un cristiano, potresti decidere di non esserlo più, quindi perdi la tua salvezza. Altri risolvono il problema in questo modo: no, tu sei salvato, l'importante è che stai nella chiesa giusta, dove hai i giusti sacramenti. Questo è il modo in cui risolve la Chiesa Cattolica Romana: basta che tu rimani cattolico romano, che continui a prendere i sacramenti, puoi essere sicuro della tua salvezza, anche se potresti anche morire nel peccato mortale, ma non ti preoccupare, c'è sempre un rimedio, c'è il purgatorio, poi insomma Dio è buono, perdona tutti. Questa non è la teologia ufficiale, ma in genere quello che si dice. C'è un altro modo strano di risolvere questo problema della certezza, ed è questo: basta che tu confessi Gesù con la tua bocca, sei salvato. E se sei salvato e se hai dei dubbi sulla tua salvezza, sono sbagliati, non dovresti averli, perché se hai confessato Gesù sei salvato, e se una volta salvato sei sempre salvato. Anche questo è un modo sbagliato di risolvere il problema della salvezza. Come facciamo a essere certi della nostra salvezza? C'è un solo modo. Indovinate questo modo qual è? Quello di considerare Cristo, di appoggiarci su di Lui. Noi possiamo essere certi della nostra salvezza se siamo certi di chi è Gesù, se comprendiamo che Gesù Cristo ha tutte le carte in regola per essere il nostro garante, che Lui è colui che è stato chiamato da Dio e stabilito da Dio per essere il Salvatore. Dio lo ha stabilito, lo ha approvato per essere il rappresentante di coloro che necessitano la salvezza, di coloro che necessitano di un Salvatore. Sei ignorante? Gesù Cristo è colui che ti tratta gentilmente. Sei ostinato? Errante? Gesù Cristo è colui che ti tratta gentilmente, che ha compiuto il sacrificio di se stesso per te. Se è Lui il tuo sommo sacerdote, se hai confessato a Lui i tuoi peccati, puoi essere sicuro, puoi essere sicura che la tua vita è nelle sue mani e che la custodirà fino alla fine. Se non l'hai fatto, è meglio che tu lo faccia. È meglio che non aspetti altro. Perché la chiamata, vedete, questa mattina, la chiamata è per tutti. Chi ha sete venga. E chi vuole prenda in dono l'acqua della vita. Sei ignorante, Cristo è la tua sapienza. Sei errante, Lui è il tuo pastore che ti guiderà per sentieri di giustizia. Trova in Lui la piena soddisfazione, perché Cristo è migliore. Chiediamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per ogni bene che ci concedi, ma soprattutto ti vogliamo lodare per Gesù Cristo nostro Redentore. Colui che è il nostro sacerdote, il nostro sommo sacerdote, colui che è pienamente sufficiente per ogni nostra mancanza e ogni nostra debolezza. Ti chiediamo aiuto e sostegno per fare ciò che a te piace e per vivere in una fede viva e in uno zelo ardente nei confronti di colui che ci ha donato tutto con se stesso. Nel nome suo, nel nome di Cristo preghiamo. Amen.